Firenze come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati ad Era Firenze, storia e storie della città. Sono Serena e oggi ho il piacere di avere un amico, ospite, scrittore e giornalista, Paolo Ciampi. Benvenuto Paolo.
Grazie, grazie di cuore, ci tenevo a essere qui con voi.
Grazie Paolo. Senti, con te oggi volevo parlare di un argomento. Intanto vi introduco un pochino a Paolo, che è una persona estremamente poliedrica. Nella vita è giornalista, lavora per la regione toscana, ma è autore di numerosissimi libri che spaziano su tantissimi argomenti diversi, e soprattutto a lui piace insinuarsi nelle pagine della storia meno note per restituire al pubblico cose che hanno grande valore ma che apparentemente sembrano dimenticate. Cito gli ultimi suoi due libri perché tutti sono troppi ormai.
Forse troppi, sì. Temo più di 30, non so quanti ne ho sprecati.
No, niente è sprecato. Nulla va perduto, che è uscito nel 2022, edizioni Spartaco, e un ultimissimo libro di cui mi hai detto adesso, perché è uscito proprio in questi giorni.
Una settimana fa,
Terapia del bar, piccole storie di luoghi resistenti, baristi, filosofi e varia umanità.
Quindi... Ah, il sottotitolo è bellissimo.
Mi ci rispecchio un pochino, magari andando un po' indietro tempo, ma mi piace.
Tutti noi abbiamo avuto, come dire, dei piccoli luoghi resistenti in circoli arci, bar di paese o di periferia.
A cui sono legati gli affetti più importanti,
sì.
E i ricordi.
E tanti ricordi.
Almeno per me più cari, più spensierati.
Assolutamente sì.
Senti, invece oggi affrontiamo un argomento più letterario, perché tra i tuoi svariati libri nel 2011 è uscito un libro dedicato a Jessie White Mario, che fu una donna inglese che ebbe una grande rilevanza per il nostro risorgimento, che ha vissuto a Firenze, che qui è morta e che tu hai nominato con il suo soprannome che l'aveva dato Giuseppe Mazzini, Miss Uragano. E allora io penso che tu sia la persona più adatta per introdurci a questo personaggio, che la storia che studiamo sui libri magari non mette così tanto al centro, e infatti io non ne conoscevo l'esistenza fino a che non ho parlato con te e ho letto le tue pagine, e che invece merita di essere raccontata.
Assolutamente sì, Serena, uno di quei personaggi un po' nascosti nelle pieghe della storia, ma che poi appena ci poni attenzione ti saltano fuori da ovunque e meritano appunto la nostra attenzione. Poi uno di quei personaggi che appartengono sicuramente a un altro pezzo di storia, e però che continuano a parlarci, così come questo libro effettivamente ha i suoi anni, uscì nel 2011 in occasione del 160esimo anno della nascita dello Stato italiano, ma ancora mi accompagna, perché Jessie White la chiamo ancora Jessie e parlo un po' con lei e cerco di capire cosa potrebbe dirci in determinate circostanze della nostra vita. E poi comunque
una donna coraggiosissima,
una donna assolutamente coraggiosa, che secondo me è stata una delle donne più straordinarie, più belle di tutto il Risorgimento italiano. Per quel 2011, per quell'anniversario, io cercavo due cose. La prima era appunto una donna, perché il Risorgimento è stato non tanto fatto, ma scritto tutto al maschile, come se le donne non ci fossero state o fossero state al massimo le ricamatrici dei tricolori. Invece sono state donne protagoniste di grandi battaglie, che hanno parlato in pubblico, che sono anche partite nelle spedizioni dei garibaldini, che hanno rischiato la vita.
Come in questo caso un giornalismo d'assalto.
Beh, questa cosa su Jessie White è molto importante anche per il dopo, quando sarà finita la fase risorgimentale. Magari dopo, se abbiamo tempo, ne parliamo. E quindi cercavo una donna che fosse davvero al centro degli eventi del risorgimento. E in secondo luogo cercavo una storia di umanità, una storia vera che mi permettesse di avvicinare il risorgimento in maniera diversa dal solito, perché di solito noi siamo lontani dalle vicende risorgimentali, anche perché consideriamo gli uomini che le hanno fatte, gli uomini e le donne che le hanno fatte, un po' come persone da mettere sul piedistallo. Vediamo i monumenti di personaggi eroici, importanti, austeri. No, i monumenti.
Esatto.
E invece bisognerebbe farli scendere dal piedistallo e coglierli nella loro umanità, questi personaggi, che poi non avevano la barba fluente, lo sguardo a cipiglio, l'espressione, cioè in genere erano dei ragazzi. Quelli che hanno fatto l'Italia allora erano dei ragazzi con ideali forse eccessivi, ma io metto fra virgolette questi eccessivi, rispetto alle possibilità della storia allora.
Senti, allora ripercorriamo un pochino la sua biografia. Lei nasce in Inghilterra.
Yes.
E era figlia di un armatore. Conosce a Londra questi circoli che proclamavano l'unità d'Italia e si innamora dell'Italia prima ancora di esserci stata. Come raccontaci un pochino la sua vita.
Sì, questo sì, ma guarda già questa parte di vita, che cosa ci può rammentare, non soltanto rispetto all'Ottocento, ma anche rispetto al Novecento. Quante persone, soprattutto negli anni passati, e quanti giovani si sono innamorati delle cause di altri paesi, magari senza averli visitati. Io penso alla guerra di Spagna, penso a Cuba in certi passaggi della storia, ma c'è un periodo in cui soprattutto i ragazzi e le ragazze possono innamorarsi di un altro paese e dire: magari voglio fare qualcosa per questo paese, voglio addirittura combattere, perché è successo anche questo. Jessie trova terreno abbastanza fertile già di per se stesso in Inghilterra, perché in Inghilterra la causa italiana allora è molto radicata. È una cosa strana, pensandoci ora, quanto è isolata l'Inghilterra con la Brexit e tutto il resto, ma allora l'Inghilterra era il paese che sosteneva, per così dire, la causa italiana. E Jessie White era figlia di un padre molto attento alle vicende italiane, era una persona impregnata di ideali romantici, e poi nella sua vita ebbe l'avventura di incrociare il cammino sia di Garibaldi che di Giuseppe Mazzini. Arrivò in Italia, arrivò per partecipare e attraversare quasi tutte le più importanti vicende del risorgimento italiano. Riuscì ad essere amica sia di Mazzini che di Garibaldi, e già questa è una cosa abbastanza strana, perché noi oggi siamo abituati a mettere insieme in un solo fascio i padri della patria. In realtà, per esempio, gente come Mazzini e come Garibaldi
avevano poco in comune,
e lei riuscì ad essere amica importante, amica del cuore di entrambi, e a essere un ponte. Anche questo è un insegnamento, soprattutto oggi che vediamo tanti movimenti, tante spinte magari verso un possibile scenario diverso dell'Italia, poi frantumarsi in mille divisioni e contrapposizioni. L'importanza di persone ponte che magari con buon senso, con concretezza, riescono a tenere aperti i canali di comunicazione. Beh, Jessie è stata brava anche su questo, e devo dire brava a dispetto del suo soprannome, che era comunque meditatissimo. Misuragano è un soprannome che gli affibbiò e che le rimase Giuseppe Mazzini. Mazzini stravedeva per questa donna, a un certo punto volle affidarle quasi il ruolo di testimonial negli Stati Uniti, in Inghilterra. Vai te in giro, fai te i comizi, raccogli te i soldi per le campagne italiane, però ne aveva anche una paura folle rispetto alle sue reazioni, era appunto come la tempesta, che prima c'è un momento prima il cielo sereno, il momento dopo chissà che cosa succede, insomma, era anche questo.
Senti, nella sua avventura italiana poi conoscerà quello che diventò suo marito, che in realtà non sposa neanche con un rito né cattolico né protestante, ma fu un'unione civile, Alberto Mari. Ci parli anche di questa commistione, di questa...
Alberto Mari è stata una delle figure più interessanti e più dimenticate di quella storia nostra dell'Ottocento. Conosce Jesse in uno dei momenti più difficili per entrambi, quando tutte e due sono stati portati in carcere in seguito al fallimento di quel moto che noi conosciamo per Carlo Pisacane e tutto quello che è successo, peraltro legato a una delle figure più interessanti e più all'avanguardia della storia del nostro Ottocento. Ne nascerà una straordinaria storia d'amore. Anche questo mi è piaciuto riportare alla luce, perché poi noi non abbiamo bisogno soltanto di fatti, abbiamo bisogno di umanità, di sentimenti, di cose che muovono il cuore. E si dice giustamente che la più bella storia d'amore del Risorgimento sia stata quella fra Giuseppe Garibaldi e la sua Anita, ed è verissimo. Però poi io ci metto a fianco,
a pari merito
se vuoi, anche quella di Alberto e Jesse, anche perché le vicende di Anita e Giuseppe sventuratamente finiscono molto presto, con la morte prematura di Anita. Questa invece è una storia che va avanti a lungo attraverso tutte le vicende del Risorgimento, nel bene e nel male, e anche le vicende successive, quando finisce l'epica, l'avventura del Risorgimento, e certe cose cambiano.
Sì, sì.
Tra l'altro con una capacità di reciproca indipendenza incredibile, soprattutto nei confronti di Jesse all'epoca. Sottolineo all'epoca, pensando, ma chissà oggi, nel senso che c'è questo uomo innamorato che lascia andare ovunque Jesse, anche la fa partire senza dire poi tanto per le spedizioni militari più arrischiate, perché Jesse è stata anche questa una persona che è partita in tutte le campagne di Giuseppe Garibaldi, anche senza le armi, ma semplicemente, fra virgolette, anche semplicemente come infermiera dei Garibaldini. Ha sempre curato i servizi, si rischia la vita anche sotto il fuoco in campo di battaglia, non per sparare, ma per portare via qualche ferito.
Ti ringrazio Paolo, facciamo una breve pausa e riprendiamo tra qualche minuto.
Now we are owners until I tell all.
Bentornati ad Era Firenze, storie e storie della città. Sono Serena e oggi pomeriggio con Paolo Ciampi parliamo di Jessie White Mario, soprannominata Miss Uragano da Giuseppe Mazzini e anche nel suo libro in cui si racconta la storia di questa protagonista del Risorgimento italiano ma anche della nostra città. E infatti torniamo a parlare al punto in cui ci eravamo lasciati, in cui abbiamo raccontato un pochino la biografia di questa ragazza inglese che viene a vivere in Italia, che diventa protagonista e accompagna i più grandi personaggi del Risorgimento nelle battaglie. E ora parliamo invece, concentriamoci sul rapporto con la nostra città, che ricordiamo negli anni in cui poi lei si trasferisce era capitale d'Italia.
Esatto.
E poi rimarrà anche dopo, quando non lo è più, però insomma è un centro culturale e politico molto importante. Raccontaci un po'.
Assolutamente sì, Firenze è la città da dove passa di tutto in termini di decisioni politiche, di finanza, di giornalismo e via di seguito.
Anche cioè, in grande trasformazione urbanistica.
Ah beh, sì, sì, di cui paghiamo ancora oggi
volte.
Tutta una serie di conseguenze, ma questo è un altro discorso. Jessie White arriva a Firenze esattamente in quegli anni, insieme al marito Alberto Mario, vive a Bello Sguardo, in una casa proprio in piazza di Bello Sguardo, che per un certo periodo diventa un po' il luogo di passaggio di tutti i grandi esponenti dell'Italia liberale, radicale, che punta anche a una rivoluzione dal basso sociale all'interno, diciamo, della battaglia per l'unificazione del paese. E quindi è un luogo frequentato da gente come Mazzini, ovviamente Giuseppe Garibaldi e via di seguito. Ancora più interessante, secondo me, è il ruolo che Jessie ha come giornalista negli anni di Firenze capitale. E già questo è una cosa particolare, perché non è che ci fossero tante giornaliste donne allora, anzi era un mestiere prevalentemente al maschile. Lei fu una straordinaria cronista delle vicende sociali e politiche di Firenze capitale, e quindi dell'Italia vista dalla sua capitale, così come in seguito sarà una giornalista straordinaria di cui ancora oggi noi dobbiamo secondo me imparare molto, perché fu la giornalista che, finito il periodo risorgimentale, iniziò a raccontare l'Italia reale, l'Italia sociale, l'Italia delle realtà che di solito non finivano nei giornali. E queste realtà le andava a scoprire andandoci davvero, fedele a quel motto del giornalismo inglese per cui un giornalista si capisce se è bravo dalle scarpe. Se ha le scarpe consumate vuol dire che va a vedere le cose e quindi è degno di fiducia rispetto a quello che racconta.
E poi scrisse anche la prima biografia di Garibaldi.
Sì, scrisse la prima biografia di Garibaldi, e ancora oggi i suoi libri sono un testi di riferimento rispetto a chi è interessato a tutta la storia del Risorgimento. Però ancora più importante, a mio parere, è il suo lavoro come giornalista, che andava appunto in giro per l'Italia e andava a visitare, quindi poi a raccontare ospizi, ospedali, miniere dove magari c'era la piaga del lavoro minorile, carceri, manicomi. Tutto uno straordinario lavoro di osservazione e di narrazione dell'Italia non raccontata, l'Italia del malessere, l'Italia della povertà, delle istituzioni che imprigionano la vita piuttosto che essere cura della vita. Tanto è vero che si dice, tutto sommato è vero che sia stato suo il primo libro a sollevare la questione meridionale. E questo è un aspetto della storia, della vita di Jessie Watt, che in qualche maniera ci riporta a Firenze, perché fu a Firenze che lei incontrò un famoso un intellettuale, ma anche un famoso meridionalista, che si chiamava Pasquale Villari. E fu Pasquale Villari che in qualche maniera la invitò, la indusse a partire per Napoli, quella Napoli in cui lei era entrata alla testa di Garibaldini, a cavallo, a fianco di Garibaldi, alcuni anni prima, quindi un momento di grande gioia, di liberazione,
rischiando anche malattie tornandoci poi.
Esatto, e poi tornando invece e scoprendo l'altro volto di Napoli, il volto del meridione, così come anche di altre città anche al nord, il volto della povertà, dell'ingiustizia, della disparità sociale. Peraltro è stata una donna che ha raccontato Firenze, ha raccontato le istituzioni italiane a Firenze, ed è riuscita a raccontarle anche a un lettore internazionale, era corrispondente di giornali importanti, una testata di grandissimo valore che esiste ancora, era Venetian, rivista americana, diciamo di orientamento radicale, su cui riuscì anche a pubblicare reportage vastissimi e di grande interesse, per esempio sullo sciopero delle tricciaiole. Pensare che una cosa che sì, uno sciopero per noi importante, ma che in fondo riguardava i sobborghi fiorentini, Sesto Fiorentino, cose simili, ecco, sia arrivato al lettore americano, fa un certo effetto.
Senti, una sua seconda casa era invece giù a Porta Romana, in via Romana, diciamo, dove ancora c'è la lapide che la ricorda.
C'è una lapide che la ricorda, non è purtroppo riportato il suo nome nella casa, nell'abitazione di Bello Sguardo, dove
manca una lapide, segnalazione.
Manca una lapide, o meglio manca un nome nella lapide, perché c'è una lapide che ricorda Alberto Mario, il marito, ricorda che da lì sono passate persone come Giuseppe Garibaldi, ma per l'appunto la padrona di casa non viene rammentata, e questo non è bellissimo. Mentre è ricordata in questa abitazione di via Romana, siamo in un'altra fase della vita. Alberto, il marito, è morto da diversi anni, lei si è reinsediata a Firenze, ha pochissimi soldi, anzi è povera, perché sia lei che Alberto hanno fatto l'Italia, ma senza guadagnarci ovviamente sopra, con generosità hanno scritto nell'ambito del loro lavoro di scrittori, di giornalisti, quantità enormi di carta, cioè da intere biblioteche, ma pagati poco e nulla. Lei arriva a Firenze in questa abitazione molto più modesta, e a un certo punto la sua situazione è tale che addirittura i vecchi amici con cui ha fatto l'Italia si preoccupano di lei. Fra gli amici c'è una persona come il primo ministro stesso, Francesco Crispi, che a me non sta per niente simpatico, è stato un personaggio assolutamente discutibile, ma che in quel caso mandò un suo uomo, un suo funzionario in casa di Jessie, chiedendole, o meglio mettendo a disposizione un sussidio, una sorta di vitalizio, se lo sarebbe meritato Jessie, perché aveva fatto l'Italia insieme a Crispi e a tanti altri. Miss Uragano in quell'occasione fu davvero Miss Uragano, perché appena sentì questa proposta cacciò a male parole, forse anche a pedate, questo povero funzionario e disse: no, io non voglio elemosine, io non voglio sussidi, io voglio un lavoro vero. Perché lavorava già, in effetti, faceva lezioni alla Santissima, d'inglese, a tutta una serie di studenti, appoggio imperiale, Però era una precaria, era una persona che non sapeva bene se il mese successivo sarebbe stata ancora pagata. Le diceva, casomai regolarizzatemi lì. Non ci riuscì, perché alla fine non ebbe un'assunzione regolare, ma fino all'ultimo riuscì perlomeno a sbarcare il lunario dando lezioni di inglese. E senza avere il sussidio e mantenendo assolutamente la sua grande dignità. L'Italia è stata fatta anche, anzi soprattutto, da persone come Jesse e come tanti altri ragazzi e ragazze che hanno messo soltanto del loro e non hanno ottenuto poi molto dopo, ma magari avevano l'idea di un'altra Italia.
Grazie mille Paolo per questa conversazione e questo squarcio sul Risorgimento che ci hai regalato. Salutandoti ti voglio chiedere quali sono le attività. Io so che tu sei molto attivo anche con i libri di Monprecem, per cui parlaci un secondino solo, 30 secondi.
I libri di Monprecem è un piccolo editore che peraltro in 2 anni, siamo nati nel bel mezzo della pandemia, ha fatto già una trentina di libri, ma soprattutto siamo un'associazione che in amicizia punta a promuovere il libro e la lettura, costruendo una rete importante di, la chiamo importante perché per un aspetto appunto sentimentale più che per la sostanza dei numeri, una rete importante di persone che condividono questo impegno, e insieme a loro stiamo lavorando per portare libri, letture, magari attraverso piccoli festival o gruppi di lettura che si ritrovano in vari posti, e portarle in periferie, in circoli, o sul nostro Appennino, dove
fate
alcune cose mancano, passeggiate ma anche letture, con un motto, passi e parole, che un po' rimane il nostro marchio per tante iniziative.
Grazie mille, alla prossima.
Grazie. Ciao. E alla prossima.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.